Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.
Il 1922, è stato più di un secolo, è stato un anno cruciale per la storia contemporanea. Pensate ad alcuni eventi, ad esempio la fondazione di quella che è nota come Corte Penale Internazionale dell'Aia, oppure la conferenza di Washington per la limitazione degli armamenti. Ma se guardiamo la storia italiana, sono due i fatti principali che riguardano il 1922. A febbraio, il conclave che elegge Achille Ratti al soglio di San Pietro col nome di Pio XI. E in ottobre, la famosa Marcia su Roma, l'avvio della stagione fascista. Ebbene, proprio questi due eventi, l'elezione di Achille Ratti, il pontificato di Pio XI e l'ascesa del fascismo dall'altra parte, sono concatenati, presentano delle connessioni molto importanti, connessioni che vivranno per altri 20 anni, del famoso ventennio, all'insegna di momenti di comunione, di distensione, alcune volte di tensione, altre volte di piena comunanza di vedute e anche di affari. Questa è la storia dei rapporti pericolosi del Vaticano con il regime fascista, una storia che va ben oltre i patti lateranensi e che riguarda un bel po' della nostra società ancora oggi. Il video di oggi è in collaborazione con il nostro partner NordVPN, un partner prezioso che ci ha permesso di realizzare questo video in particolare, ma anche molti altri, sempre con argomenti non sempre facili da recuperare quanto a tematiche e soprattutto a materiali. E per tutti voi, nostri follower di Dentro la Storia, ha riservato una gustosa sorpresa proprio per questo mese di maggio. Dal 2 maggio al 30 maggio, infatti, chi acquisterà qualsiasi piano biennale di NordVPN dall'Italia riceverà un regalo eccezionale. Di cosa si tratta? Di una carta regalo GoGift di valore progressivamente più alto in base al piano acquistato. Attenzione però, questo regalo vale solo esclusivamente per chi aderisce all'offerta grazie alla partnership con noi di Dentro la Storia. I dettagli li trovate nel link che trovate qui sotto e anche in descrizione nel video. Ma ci sono anche altre novità. Da oggi, infatti, con un solo account NordVPN si possono usare fino a 10 dispositivi in contemporanea. In precedenza erano solo 6, quindi avete una opportunità ulteriore per godere di tutta la sicurezza e della tranquillità di navigazione grazie a NordVPN, che mette al riparo i vostri dati da curiosi, da qualche spione e da chi vorrebbe approfittare appunto della vostra presenza in rete. Inoltre, da oggi NordVPN è la VPN che offre server in più paesi del mondo. Siamo arrivati a ben 111 paesi aderenti. E allora che altro aspettate? Guardate il nostro video e approfittate dell'offerta di maggio di NordVPN. Immaginate un socialista, socialisti che a inizio del Novecento sono lontanissimi dalla dottrina cattolica, dalla morale cattolica. E poi immaginate un sacerdote, diavolo e acqua santa, Peppone e Don Camillo, anche se Peppone era comunista. Ma Mussolini nasceva come socialista, poi venne espulso dal partito per le sue vedute interventiste, si spostò oppositamente a destra e fece nascere il fascismo assieme a tanti altri. Ma aveva mantenuto al proprio interno, almeno nei primi anni, una bella dose di anticlericalismo. Una dose che poi sarebbe riemersa qua e là, ma che, come avvenne con Alberto Beneduce, che gli ricordava il suo passato socialista e che aveva agli occhi di Mussolini anche la colpa di essere pure massone, ebbene il futuro duce costretto a venire a patti, con Beneduce e così con la Chiesa Cattolica. Un rapporto, quello tra la Chiesa Cattolica e il fascismo, che si sviluppa in maniera frammentata. All'inizio, quando è il periodo delle lotte politiche, delle spedizioni punitive, delle squadracce, non c'è tutta questa simpatia. C'è il caso di Don Minzoni, arciprete di Argenta, provincia di Ferrara, che viene manganellato a morte dalle squadracce di Italo Balbo. È un episodio di cui la Chiesa Cattolica si dimenticherà un po' dopo, per questioni, di opportunità e di affari da discutere assieme. La Chiesa Cattolica dal 1870 è nemica dello Stato italiano. Con la caduta di Roma il 20 settembre 1870, la presa di Porta Pia, il Papa di allora, Pio IX, si dichiara prigioniero in Vaticano e intima ai cattolici di non impegnarsi in politica. Il suo diktat durerà quasi mezzo secolo, fino a quando Don Sturzo romperà questo tabù, favorendo la nascita del Partito Popolare, l'antesignano della Democrazia Cristiana. Ma i rapporti tesi tra il Vaticano e lo Stato italiano resteranno tali fino al 1929, quando vengono avviati i protocolli dei patti lateranensi. Patti che sono tesi a distendere l'atmosfera, a creare un cuscinetto su cui poggiare un nuovo rapporto. Ed è un rapporto di cui Mussolini in persona ha estremo bisogno. Per quale motivo? Perché un ex socialista, inizialmente anticlericale, decide di stringere un patto profondo, con la Chiesa Cattolica. Bisogna guardare alla pancia della società italiana dell'epoca, una società estremamente agricola, una società ancora molto legata alle tradizioni anche religiose. Il clero cattolico, in tante parti del paese, esercitava un'influenza diretta, un controllo sulla popolazione. Ed è proprio a questa influenza, a questo controllo, che mira Mussolini, quando a poco, passo dopo passo, demolisce la fragile democrazia italiana per instaurare la sua dittatura personale. E come lo fa? Prima mettendo al bando tutto ciò che può essere di disturbo, di intralcio, e poi stringendo appunto un'alleanza con l'unico soggetto che non è possibile eliminare, ma che ha una forza tale da poter essere molto pericoloso: la Chiesa Cattolica, appunto. E questo patto, i famosi patti lateranensi del 1929, si basano sulla necessità per entrambi di avere qualcosa da spartire. Quel qualcosa sono le proprietà immobiliari, soldi e molto altro ancora. Nei patti lateranensi, infatti, è inserito più di un codicillo che riguarda il patrimonio immobiliare della Chiesa Cattolica Romana. Un patrimonio che viene preservato e valorizzato proprio dai patti stessi, che stabiliscono l'extraterritorialità di alcuni di questi grandi patrimoni urbani, che risparmiano il versamento delle imposte per molti anni, non solo sugli immobili di culto, ma anche su altri immobili a carattere commerciale, e che fanno godere allo Stato del Vaticano una serie di privilegi mai visti prima. Volete saperne qualcuno? Cominciamo dall'esenzione per sacerdoti e seminaristi dall'obbligo di prestare il servizio militare. Sembra una stupidaggine, almeno oggi, che il servizio militare in Italia, come abbiamo già visto in precedenza, è stato ufficialmente sospeso. Ma all'epoca no. All'epoca motivo di attrito tra lo Stato e la Chiesa era anche questo, il fatto che i seminaristi dovessero comunque essere chiamati alle armi. Un qualcosa che lo Stato del Vaticano viveva con fastidio, anzi come un vero e proprio sgarbo nei propri confronti. Poi, l'inserimento del cattolicesimo come religione di Stato, con la fissione del crocifisso in tutti gli edifici pubblici. Prima non c'era, non era previsto. D'altronde, se noi ci pensiamo, fino ad allora, lo Stato italiano, figlio del Risorgimento, era uno Stato essenzialmente laico e che viveva al proprio interno delle spinte laiciste molto forti. Ne volete un esempio? 1908, si consuma una frattura all'interno di quello che potrebbe essere visto come l'opposto, l'antitesi della Chiesa Cattolica, almeno in ambito morale. La massoneria italiana, che vive una scissione all'interno di una delle sue obbedienze, proprio perché in Parlamento, un Parlamento pieno di deputati massoni, si discute un disegno di legge sull'insegnamento della religione nelle scuole, un disegno che doveva essere affossato e che invece passa. Questo fa capire quanto la società italiana dell'epoca vivesse la religione come una questione non intima e privata, ma essenzialmente sociale, sociologica e politica. Tutto ciò determina un confronto continuo, anche se silenzioso, non un confronto urlato, peggio ancora armato, Ebbene, Mussolini come lo risolve questo confronto? Si ingrazia il clero e lo fa aumentando gli stipendi ai preti e ai vescovi, come detto, esentando dal servizio militare tutto il personale ecclesiastico, addirittura i seminaristi. Parifica le scuole clericali a quelle statali. Abolisce la festa forse più odiata dal pontefice, quella del 20 settembre, quella di Porta Pia, quella che ricorda il tramonto definitivo del potere temporale del Papa. Ne vengono istituite altre di feste, tutte d'accordo col clero romano. Non basta ancora? Il matrimonio religioso, quello contratto in chiesa, grazie agli accordi contenuti nei patti lateranensi, acquisisce pieno valore legale. Altrettanto vale per gli annullamenti religiosi, quelli davanti alla Sacra Rota. E come detto, viene conferita anche un'enorme massa di denaro, in parte riconoscendo le proprietà immobiliari della Chiesa, esentandole dal versamento delle imposte, e dall'altro sotto forma di un versamento annuale di, chiamatelo, risarcimento per la perdita del potere temporale. Ci sarebbero anche tante altre questioni, come ad esempio la parificazione dei cardinali ai principi di sangue reale o la soppressione di buona parte delle associazioni anticlericali, ma questo già fa capire quanto il rapporto intessuto tra la cerchia di Mussolini e quella di Pio XI si è andata ben oltre la discussione sulla morte di Don Minzoni. Anzi, quella morte, assieme ad altre violenze verso i sacerdoti, viene tenuta in silenzio, nascosta per molto tempo, per non creare imbarazzo. Piuttosto Mussolini si impegna moltissimo affinché i gagliardetti, le cosiddette cimici, gli stendardi del partito vengano benedetti pubblicamente da preti e vescovi. È un'investitura totale che riguarda soprattutto lo sfondo morale della società italiana. Da quel momento in avanti, essere fascisti significa anche essere in comunione con la Chiesa Cattolica. Non c'è peccato. E per una società molto cupa, molto bigotta, molto chiusa, molto rurale e molto attaccata ai valori della fede, ciò equivale come una vera e propria benedizione divina. Non basta. Mussolini si impegna anche in altre opere per avere il favore della Chiesa, una captatio benevolentiae. Ad esempio fa distruggere il monumento a Fra Dolcino sul Monte Rubello a Biella, un monumento che dava fastidio, ricordava il periodo delle rivolte nel Medioevo contro il potere del Papa, rivolte che mettevano in discussione il primato, innanzitutto spirituale, ma anche morale e filosofico del pontefice, cancellato. Non doveva più esistere. Addirittura, nel codice penale dell'epoca viene anche inserito il reato di vilipendio non solo verso il re, capo di Stato, ma anche verso il Papa. Vale lo stesso. È la stessa cosa. Monarca positivo, secolare, un potere temporale, uguale a monarca assoluto, con potere spirituale. Certo, arrivano anche dei momenti di scontro. Uno di questi è sull'educazione dei giovani. La riforma Gentile, che prende il nome dal filosofo fascista e che resterà in vigore a lungo nelle scuole italiane, non prevede troppo spazio per l'educazione religiosa. Sì, c'è l'ora di religione, ma l'unica grande associazione religiosa rivolta ai giovani, l'Azione Cattolica, si trova a vivere in ristrettezze, stretta tra le varie case del fascio e le gioventù italiane del Littoro, circoli che formano i giovani in senso militaresco e che li sottraggono agli oratori. Non c'è spazio per tutti e due. Certo, gli oratori non possono essere presi d'assalto dalle squadracce come avveniva per le case del popolo e le case del lavoro, ma ufficialmente i giovani balilla, i giovani italiani, vengono scoraggiati dal frequentare gli oratori. Meglio frequentare le palestre delle case del fascio, dove ogni sabato avviene la classica adunata con gli esercizi ginnici, la parata e il classico predicozzo del federale di turno. Predicozzo che fa da contrattare alle prediche in chiesa alla domenica. Anche in questo vive il dualismo fascismo-Vaticano. Si predica per tenere in maniera salda le redini del potere da una parte e dall'altra. Si predica per umiliare, si predica per tenere molto basso il morale, quando serve, in altri casi per esaltare, e ovviamente in maniera sempre indirizzata. Il rapporto stretto tra Mussolini e il pontefice va avanti fino al 1939, quando Achille Ratti muore, e gli succede Pio XII, un papa molto più chiacchierato, di cui si dice a lungo abbia simpatie non solo per il fascismo italiano, ma anche per il nazismo tedesco. Un papa diverso. Ma prima di parlare di Pio XII, bisogna ricordare un altro momento di imbarazzo tra il fascismo italiano e il Vaticano. Quel momento è il 1938. Per due motivi. Il primo è la calata di Hitler in Italia, invitato da Mussolini, che vuole rendere il favore all'amico dittatore che in precedenza lo aveva invitato a Berlino. Hitler cala nel nostro paese e viene ospitato a Napoli per una grande parata sul lungomare e poi una imponente rivista navale. E a Roma. Roma che viene imbandierata con i vessilli, con la croce uncinata. È un aspetto questo che, secondo alcuni biografi, fa molto male ad Achille Ratti. Non lo sopporta, non gli piace. Vedere la sua città, la città eterna, la città che viene vista ancora come del Papa, addobbata a festa per un ospite straniero che nel suo paese non fa nulla per favorire il clero cattolico, anzi, fa l'esatto contrario, questo non piace. Non in maniera ufficiale, ma in maniera ufficiosa, il Vaticano fa sapere al governo italiano, cioè a Mussolini, che Sua Santità il Pontefice in quei giorni non si sente bene e preferisce non dover ricevere la visita di Hitler. Poco male, Hitler non se ne cura. Lui, austriaco, nato e cresciuto in una zona cattolica, non ha un grandissimo rapporto con la religione. Figurarsi col cattolicesimo. L'altro grave incidente del 1938 tra i rapporti di Vaticano e fascismo sono le leggi razziali. È un qualcosa che non piace. Non piace alla morale cattolica. È vero che le preghiere cattoliche nel periodo ancora si indirizzavano verso la conversione per i fratelli ebrei, ma un conto era conversione, di cui il Vaticano sapeva bene cosa si trattasse, a volte anche forzata, se ne erano avuti esempi nel Medioevo, nel Rinascimento, anche durante il Risorgimento. E un altro conto è la persecuzione. Quello è un altro dei motivi per cui quel rapporto saldo diventa un po' meno saldo, sviluppa qualche increspatura, qualche crepa. Crepa che viene comunque parzialmente sanata dalle cifre sempre più grandi che affluiscono nelle casse vaticane grazie ai patti lateranensi, grazie alle normative varate da Mussolini. E pazienza se alla distruzione del monumento di Fra Dolcino non seguono altre distruzioni, come ad esempio quella invocata più e più volte del monumento di Giordano Bruno a Campo dei Fiori. Un monumento fatto costruire in una delle piazze simbolo della capitale, con lo sguardo severo del filosofo nolano rivolto idealmente proprio verso il cupolone di San Pietro, realizzato da uno scultore, Ettore Ferrari, che era stato massone, addirittura gran maestro, e che era stato finanziato da radicali, socialisti e ovviamente massoni. Quel monumento, nonostante le tante richieste piovute da Oltretevere, rimase al suo posto e oggi è ancora lì. Forse anche per far capire che a tutto c'era un limite, Mussolini fece costruire un altro monumento a Roma, il monumento a Garibaldi, in modo tale che dal Vaticano si accorgessero che sì, fascismo e papato facevano affari, ma ognuno a casa propria e oltre un certo limite non si poteva andare. La morte di Achille Ratti e la successione al soglio di Pietro non cambiarono moltissimo le cose. Certo, sarebbe scoppiata la guerra, Roma sarebbe stata bombardata. Nell'ottobre del 1943, col fascismo già caduto, col re fuggito al sud, ci sarebbe stato l'episodio bruttissimo del rastrellamento del ghetto di Roma. Tanti cittadini romani, ebrei, rastrellati, chiusi nei vagoni bestiame e portati a morire in Polonia. Pochi di loro sarebbero tornati a casa. Di tutto ciò, Mussolini da una parte e il papato dall'altro si sono occupati poco. Sarebbe servito un cambiamento epocale su tutte e due le sponde. Da un lato non solo il ritorno alla democrazia, ma l'avvio di una nuova fase, di una repubblica, la repubblica parlamentare, diversa per approccio e per filosofia. Dall'altro, l'avvio di una nuova fase anche all'interno del papato, prima con Papa Roncalli, Giovanni XXIII, e poi con i suoi successori. Solo in quel modo, un rapporto che si può ben definire malato, quello tra lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano, riuscì a superare una fase piuttosto cupa, una fase di interessi reciproci, reciproci affari, reciproche connivenze e silenzi. Oggi il rapporto tra lo Stato Vaticano e la Repubblica Italiana è diverso. Certo, non mancano ancora oggi le critiche, gli intrecci, gli interessi e ogni tanto anche le spinte che arrivano da Oltretevere per addomesticare la politica di casa nostra. Ma è ben altra cosa. Oggi nessun cardinale chiede la distruzione di un monumento. Nessuno chiede che avvengano persecuzioni dei propri nemici. Ogni tanto c'è sempre la richiesta di qualche privilegio particolare. Ma almeno nell'epoca del pluralismo e del multipartitismo ci può essere dialogo, ci può essere dibattito, cosa che in una dittatura in cui comanda uno solo, che vesta l'orbace o il bianco candido, che agiti il manganello o l'aspersorio, beh, è chiaro che in simili ambiti il dialogo non può esistere.